versetti da 35 a 41. In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: maestro, non ti importa che siamo perduti? Destatosi, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? In quel medesimo giorno, verso sera, è il giorno delle parabole, il giorno in cui Gesù ha parlato del mistero del regno, e ogni giorno finisce, anche un giorno così bello e così importante come può essere il giorno in cui il seminatore semina la semente. Verso sera, però l'ascolto di Gesù deve continuare. Deve protrarsi anche nella notte, perché il seme deve rimanere dentro nel cuore e cominciare il suo lavoro di crescita. Ricordate come dicono i salmi: sul mio giaciglio medito le tue parole. Quindi anche nella notte, nelle veglie notturne. Verso sera disse loro: passiamo all'altra riva. Che cosa vorrà dire Gesù dicendo all'altra riva? In un'altra situazione vuol portare i discepoli lontani dalle folle, nella solitudine, nell'intimità con lui. Oppure al di là del lago abitavano i pagani, quindi passiamo all'altra riva, può voler dire andiamo sulla riva dei pagani ad annunciare, a portare l'annuncio del regno anche a loro. E congedata la folla, ecco, Gesù non se ne va così senza salutare. Congedata la folla. Peccato che San Marco non ci dice come ha fatto Gesù a congedare la folla. Dobbiamo immaginarcelo. O forse non siamo neanche capaci di immaginarcelo. Dobbiamo accogliere lo Spirito Santo e poi faremo anche noi come lui, anche a congedare la folla. Quindi li lascia andare a tutti, anzi li fa andar via tutti. Congedata la folla, lo presero con sé. Non si sognano nemmeno di andare da soli. Lo presero con sé così com'era. Anche qui non sappiamo cosa voleva dire l'Evangelista. Così com'era. Potrebbe voler dire vestito così com'era, quindi senza particolari attenzioni. Oppure così stanco com'era, anche quello senza badare, insomma, a altre cose, così com'era. Quindi una partenza abbastanza svelta, veloce, senza preparazione. Lo presero con sé così come era nella barca. E così di nuovo questa barca che raduna in maniera stretta Gesù e i suoi discepoli, questa barca li fa stare insieme, quasi isolandoli da tutti gli altri, però li fa stare uniti, questa barca che comincia a camminare sul mare, ecco, diventa di nuovo l'immagine della Chiesa, di quella Chiesa che raccoglie i discepoli di Gesù insieme con Lui. E non importa se deve camminare lungo la storia o lungo i secoli o in situazioni diverse, però l'importante è che lì nella barca i discepoli sono uniti, sono abbastanza strettamente uniti, anche fisicamente uniti con Gesù. C'erano anche altre barche con lui, altre barche con lui, dice Marco, non con loro, con lui. Quelli che in qualche modo seguono la Chiesa lo fanno solo per la presenza di Gesù in essa. È la presenza di Gesù nella Chiesa che attira la simpatia o la compagnia anche di altri. Poi queste altre barche non vengono più nominate, non attirano più l'attenzione dell'Evangelista, non sono più importanti. Importante è quella barca che raccoglie i discepoli e li tiene uniti a Gesù. Ci fu una grande tempesta di vento. È una cosa abbastanza normale che sul lago di Galilea, sul lago di Genezaret, si alzino improvvisamente anche tempeste di vento. E questa volta questa tempesta di vento coglie di sorpresa questa barca nella quale stanno Gesù e i discepoli. Ci fu una grande tempesta di vento, le onde si rovesciavano nella barca. I discepoli fanno questa esperienza nuova. Essere con Gesù non significa avere tutto facile. Essere con Gesù non vuol dire non correre pericoli. Essere con Gesù non vuol dire aver tutto quello che si desidera. È un'esperienza nuova. Le onde si rovesciavano nella barca tanto che ormai era piena. La barca piena d'acqua. Quasi quasi essere nella barca o essere fuori dalla barca è la stessa cosa. Quasi senza differenza. Sono tutti bagnati. È un'immagine questa abbastanza realistica, purtroppo, anche della Chiesa. Qualche volta il mondo entra con le sue trovate, con le sue proposte, con i suoi egoismi, entra nella Chiesa, tanto che sembra ormai che la Chiesa, almeno in qualche momento o in qualche luogo, non si distingua più dal mondo, Purtroppo questo succede, che in qualche ambiente, in qualche luogo, in qualche tempo, non si sa più dov'è la Chiesa. E gli stessi pericoli che ci sono fuori, ci sono dentro. Ci si trova immersi negli stessi spiriti del mondo, anche stando nella Chiesa. Egli se ne stava a poppa sul cuscino. Vediamo anzitutto prima che cosa fa lui, che cosa fa Gesù. Questa è la cosa più importante, perché Gesù è il Maestro e da lui bisogna imparare. Da lui bisogna imparare anche a superare le difficoltà, anche a camminare sul lago in tempesta. Se è lui il Maestro, impariamo da lui. Che cosa fa allora lui? Se ne stava dietro sul cuscino. Sul cuscino che è quello del timoniere. E dormiva. Aveva appena raccontato una parabola nella quale diceva che il seminatore, quando ha seminato la sua semente, può andare a dormire. Ricordate? E allora ecco qui Gesù che, dopo aver seminato la parola tutto il giorno, si mette a dormire. In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare, dice il Salmo 4. Gesù dorme in questa situazione. Il sonno di Gesù sulla barca in mezzo alla tempesta è diverso dal sonno di Giona. Ricordate che anche Giona sulla nave dormiva. Chi è Giona? È uno che era stato mandato da Dio a predicare la conversione. È un profeta, un'immagine di Gesù, ma un'immagine alla rovescia. Perché lui, Giona, riceve questo incarico da Dio, ma invece che ubbidire, scappa. E per scappare meglio sale su una nave. E questa nave a un certo punto si trova nella tempesta. E allora lui, Giona, lascia che tutti facciano la fatica di salvare la nave, va a dormire. Giona scappava dalla predicazione, mentre Gesù invece dorme perché è stanco. Dopo un giorno di predicazione, dopo aver predicato, dopo aver ubbidito. Poi Giona viene buttato nel mare perché si è calmato il mare. Gesù invece non viene buttato nel mare, ma lui butta la sua parola anche nel mare. Semina anche nel mare, perché anche lì la sua parola porti frutto. E poi lui salverà il mondo, non venendo buttato nel mare, ma venendo buttato nella terra come seme che deve morire per poi portare frutto. Quindi c'è una certa allusione a quel profeta, Giona, ma il modo di essere, il modo di fare di Gesù è molto diverso. Dormiva. Allora lo svegliarono. Perché lo svegliano? Marco non ce lo dice, che sono agitati e impauriti. La paura li fa disperare. chiamano Gesù maestro, ma non imparano da lui. Ho detto prima che se lo trattassero davvero da maestro, dovrebbero imparare, quindi dovrebbero mettersi vicini a lui e dormire. Avere la stessa fiducia nel Signore, in pace mi corico e mi addormento, perché tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare. Invece lo svegliano. Sono delusi di Gesù. È come se dicessero, con te non possiamo star sicuri. Il contrario di quello che dice il Salmo, che dice anche il Salmo del Buon Pastore, ricordate, Salmo 22, 23, se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Invece essi temono, anche se lui è con loro, anche se il Signore è insieme a loro. Quindi rimproverano Gesù, delusi di lui. Lo chiamano maestro. Chiamandolo maestro, esprimono questa loro conoscenza di lui ancora molto povera. Pensano di lui che sia solo uno che insegna con la parola, ma non è ancora chiaro per loro che egli è il Signore. Non ti importa che siamo perduti? Come dire, tu non tieni conto della nostra vita. Rivolgono a Gesù quel rimprovero che risuona anche nei salmi, Salmo 44. Svegliati, perché dormi, Signore? Destati, non ci respingere per sempre, perché nascondi il tuo volto? Dimentichi la nostra miseria e oppressione. Sorgi, vieni in nostro aiuto, salvaci per la tua misericordia. E anche il Salmo 59, al versetto 6, svegliati, vieni in incontro e guarda. Ecco, gli apostoli prendono questo atteggiamento di sfiducia verso Gesù, di sfiducia e allo stesso tempo anche di fiducia, perché pensano che da sveglio possa fare di più che dormendo. Destatosi, e qui bisognerebbe aggiungere che il testo greco adopera un termine particolare, non è solo destatosi, ma è come dire risorto, è la stessa parola, risvegliato, ma è la parola che si adopera anche, che adopererà l'Evangelista per la risurrezione. Risuscitato, e questa parola quindi ci aiuta a vedere questa situazione dei discepoli, a vederla come la nostra situazione. Noi Gesù non lo vediamo perché è come se dormisse. E quando siamo presi dalle onde di questo mondo, dai pericoli, dalle situazioni difficili, ecco, ci sembra quasi che Gesù sia assente. Ecco che lui risorge, si fa presente a noi come il risorto. Destatosi, minacciò il vento e disse al mare. Anche qui queste parole ci ricordano quelle che Marco ha già adoperato nel Vangelo, quando Gesù scacciava i demoni, minacciò il vento. come quando ha minacciato lo spirito che possedeva l'uomo nella sinagoga. È una parola di esorcismo. E disse al mare. Ecco che rivolge la sua parola anche al mare, come se fosse qualcuno che ha orecchie per ascoltare. Ricordate quante volte Gesù ha detto ai discepoli e alle folle: ascoltate, chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. E qui rivolge la parola al mare, come se anche il mare potesse udire e accogliere la sua parola come un terreno che porta frutto. Il Salmo 106 dice, al versetto 9, minacciò il Mar Rosso e fu disseccato, li condusse tra i flutti come per un deserto. Ecco, è minacciare il mare, parlare al mare, è opera di Dio. Quindi Gesù con questo gesto che cosa fa? Non solo minaccia il mare, ma si manifesta, si rivela. Anche il Salmo 89, versetto 10, dice così: tu domini l'orgoglio del mare, tu plachi il tumulto dei suoi flutti. Sono parole rivolte a Dio. Se Gesù fa questo, vuol dire che lui è Dio. Vuol dire che la sua parola è parola di Dio. Disse al mare: taci, calmati. È un comando che Gesù rivolge alle onde del mare. Ma poi c'è per Gesù un altro mare da calmare, ci sono altre onde. E qual è questo altro mare? È l'incredulità dei discepoli. E allora subito rivolge anche a loro la parola. Poi disse loro: perché? Ecco, Gesù non ha capito il comportamento dei suoi discepoli, o meglio, lo ha capito, ma vuole che se ne rendano conto anche loro. Prima erano i discepoli delusi di Gesù, adesso con questa domanda Gesù manifesta la sua delusione verso i discepoli, è deluso dei suoi discepoli, non hanno imparato da lui, non hanno tenuto conto della sua presenza, lo hanno calcolato solo un maestro capace di parlare, si sono dimenticati che lui ha comandato allo spirito immondo, che ha comandato alla febbre della suocera di Pietro, che ha comandato a tante malattie di andarsene, e non sono stati capaci di aver fiducia che alla sua presenza anche le onde si sarebbero calmate. Quindi Gesù manifesta la propria delusione verso i suoi discepoli. Perché avete paura? Che cos'è la paura che ha preso i discepoli? È un segno che si sono lasciati condizionare dal vento, invece che da lui, che dalla sua presenza. Se si fossero lasciati condizionare, la parola condizionare non è più giusta, se si fossero lasciati influenzare, diciamo così, dalla sua presenza, sarebbero rimasti in pace, tranquilli. Invece si sono lasciati condizionare dal vento e dalle onde, e perciò hanno avuto paura. Perché avete paura? E lui dà la risposta, ma la dà facendo una domanda. Non avete ancora fede? Dopo i tanti segni che Gesù aveva compiuto, poteva aspettarsi che i discepoli avessero avuto fede in lui, nella sua presenza, e fossero rimasti tranquilli, proprio come dicono i salmi. Invece hanno avuto paura, quindi è segno questa paura di incredulità. Gesù lo dirà a loro ancora, e noi lo troviamo nel Vangelo secondo Giovanni, quando comincia il suo discorso durante l'ultima cena, dice: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. La paura viene vinta dalla fede in Dio e dalla fede in Lui, in Gesù. E anche alla conclusione del discorso durante l'ultima cena, prima della grande preghiera, dice: vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia. Io ho vinto il mondo. Sembra quasi che Gesù ricordi in questo momento l'episodio che stiamo ascoltando adesso, della barca sul lago in tempesta. Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore. Ecco, adesso non c'è più paura del vento e del mare, perché il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Non hanno più paura, ma vengono presi da timore. È un'altra forma di paura, quello di vedersi in presenza di realtà sconosciute. Vedono Gesù con un altro, in un altro modo, con un altro sguardo. Sorge in loro questa domanda: chi è costui? È uno che sa comandare al mare. E fino a questo momento solo Dio può comandare al mare, come dicono i salmi e le scritture. Chi è costui? Il loro timore è quello di trovarsi in presenza di un mondo sconosciuto. Uno che comanda al mare ha l'autorità di Dio. Però non sanno ancora darsi la risposta, non arrivano a dare una risposta alla domanda che sorge nel loro cuore. Chi è dunque costui che anche il vento e il mare li ubbidiscono? Li ubbidiscono come ubbidiscono a Dio. E noi cosa concludiamo per rispondere a questa domanda dei discepoli, che sono così sorpresi e così presi dal timore nella barca dopo l'esperienza della grande paura? Chi è dunque costui che anche il vento e il mare li obbediscono? E noi possiamo rispondere: se anche il vento e il mare li obbediscono, possiamo ubbidirli anche noi. E allora cominciamo a prendere sul serio il suo insegnamento, ma anche i suoi modi di fare. E se lui durante la tempesta di vento dorme, impariamo da lui e stiamo tranquilli, stiamo in pace in ogni situazione. Ci basta sapere che lui c'è, anche se è come dormisse, anche se non lo vediamo, anche se non fa sentire a nessuno la sua voce in maniera forte. Ci fidiamo di lui, perché è per davvero il Maestro, ma è anche il Signore. A lui vento e mare ubbidiscono, ci ubbidiamo anche noi. Sia lodato Gesù Cristo.
Grazie.